Rossi di sera. In studio Luca Rossi.
Hai celebrato poi alla fine?
No.
Come
confesso, no,
no.
Ieri era il Carbonara Day.
Una cosa.
E io ieri sera sono andata di passatino di verdure.
Mamma mia, però che tristezza.
Ma è una gioia. Ragazzi, andata
ma
così.
Che tristezza.
Andata
così. Avevamo tempo poi. Avevi tempo.
Lo so.
Non potevi fallire.
Ma non ho il fisico, manca per la carbonara.
Ma che vuol dire?
Sì, nel senso che
Il physique du rôle. Vabbè.
Andata così.
Allora, però la prossima non puoi sgararla, perché tra un po' c'è la ricorrenza della matriciana.
E vai.
Le cicerchie.
Vai. Vai. Sono ricorrenze importanti e sacre che bisogna rispettare.
Assolutamente. Chi sono questi sciocchi che parlano al microfono? Uno è Luca Rossi
e l'altro è Maria Romana Barraco.
Questo è sempre Rossi di sera, ben ritrovati, ben sintonizzati come ogni giorno. Noi cerchiamo di tenervi compagnia in quest'oretta di palinsesto e affrontiamo dei viaggi. Come
esatto.
Diciamo sempre, apriamo il nostro baule, neanche fosse a Me gli occhi please di Gigi Proietti, per citarlo e per rimanere in tema. Ogni volta tiriamo fuori una maschera diversa. Oggi torneremo a Leggio.
Esatto.
Fortunatamente andremo di nuovo ad affrontare quest'arte meravigliosa con un ospite eccezionale. Ma non vi svelo altro. Prima i compiti a casa, ovviamente.
Esatto.
Prima cosa, le app, ovvero quella della radio, e già sapete tutto. Quella della nostra sorellona grande grande, la TV, sul canale 264 del Digitale Terrestre. Trovate Cusano TV Italia, TV Generalista, informazione e tante tante cose. Poi, se volete rimanere informati su tutto quello che accade nel globo terracqueo, c'è anche il nostro quotidiano online, che risponde a tag24.it. Ovviamente anche lì c'è una meravigliosa app che potete tenere sul telefono, così rimanete sempre agganciati al polo informativo dell'Università Niccolò Cusano. Tiè, quindi
e queste sono le coordinate base.
Assolutamente, partiamo subito, perché se io ti dico
mamma mia
se io ti dico Bosislak, uno dei tanti, ti dico, ti posso dire, che ne so, Tito di Oliver e Company,
è proprio lui.
Perfetto.
Ti
posso dire Tom Tucker dei Griffin,
okay.
Ma soprattutto, ti dico un'altra cosa, per
vai.
Chi è come me che gli
la
piacciono,
per ultima,
che
eh?
Gli piacciono gli idrocarburi, le gomme che sgommano.
Sì.
C'era un documentario meraviglioso che si chiamava Motorsport, già ride, non so,
esatto.
Che è andata in ronda per anni. Adesso
non
ho perso le tracce da
io
qualche
non
tempo.
Lo guardavo, però confesso,
ma era la domenica mattina perfetta su piattaforma a pagamento. Era Motorsport, la voce narrante era anche quella di Ehi Doc, Marty McFly.
Esatto.
Ce lo fai in diretta, Teo Bellia, come stai?
Ma sì, sono passati solo 37 anni, ora potrei doppiare Doc. Però
come stai?
Bene Doc,
tutto bene.
Oddio, che emozione. Benvenuto Teo Bellia.
Grazie ragazzi.
Che bello averti qua, che
mi
bello
avete
averti.
Tirato fuori di casa. Dopo cena
è la prima cosa, è la prima cosa che ci hai detto.
Perché io non parlo, passo a casa apposta con gli impegni serali, perché se sfioro il divano svengo, quindi ovviamente per voi ho fatto uno sforzo.
E allora grazie ancora 10.000 volte per essere qui con noi, veramente.
È un piacere.
Sì. Una carriera che va avanti dal 1973, ho studiato.
Beh sì, sì, le primissime cose, le primissime esperienze.
Con questo
feste.
Mondo poi, con questo mondo poi a un certo punto.
Il mondo della radio.
Il mondo della radio ti appartiene.
Assolutamente sì.
Al 100%.
Io la radio l'ho iniziata a fare nel 76, dal 73 al 76 intrattenevo.
Mamma mia.
Portavo la musica alle feste.
Wow.
Che bello.
Quindi portavo fisicamente le casse
okay.
alle feste.
Okay.
Rompevo,
una cosa che oggi
rompevo le case delle persone per mettere le luci psichedeliche.
Wow. Cosa
e arrivavano regolarmente i carabinieri. Chiamati dai vicini per il volume infernale alle 2 di notte per
certo
la festa dei 18 anni.
Poi a un certo punto diventa un lavoro quello del programmatore musicale, che è una figura che è un po' sparita, specialmente nelle radio moderne.
Beh,
una volta c'era l'ufficio programmazione, dove c'eravate voi che ascoltavate i dischi, sapevate dove piazzarli all'interno del palinsesto. Era un'arte anche quella.
Sì, ma c'è ancora nelle radio
adesso
di flusso
nelle
radio di flusso, però c'è bisogno, c'è sempre qualcuno che lo deve fare
certo,
tassativamente
certo.
Ma noi però facevamo una radio diversa,
sì.
Era una radio artigianale, una radio folle, ognuno con la sua valigetta dei dischi che faceva il suo programma.
È
sono
vero.
Cose oggi inconcepibili,
è vero
e stavi la giornata a preparare la scaletta
certo.
E poi scoprivi arrivando che il bastardo prima di te aveva messo due dischi che tu avevi in scaletta e tu non lo potevi
cambiare.
Sapere era
che
terribile
figa.
Era folle, era completamente
bello.
Folle,
però era bello era un bagno di sangue tutte le trasmissioni,
ma era emozione totale
inventavi. C'era proprio un'altra atmosfera, proprio un'altra.
Sì, la facevi come si fa un regalo a una bella donna.
Esatto.
Ogni sera.
Esatto.
Ogni sera era un dono per tutti. Capisci?
Che bella immagine, veramente. E oggi sì, le cose sono cambiate.
Sì.
Però, appunto, tu sei stato per tantissimi anni, appunto, nel mondo della radio e poi soprattutto il mondo del doppiaggio.
Sì.
Devi sapere, Teo, che noi a Rossi di sera è già un po' che stiamo facendo questo viaggio stupendo.
Preso il vizietto,
abbiamo preso gusto perché insomma c'è stato qualche tuo collega
esatto.
ospite qui, e quello che a noi affascina tutte le volte, ti coinvolgo in questa cosa meravigliosa, mi farebbe piacere cominciare proprio con te questo mondo, aprire questo sipario nell'ombra, come
allora mi spoglio
spoglio
va bene, mi sto togliendo la giacca, non c'è la TV, ma ve lo dico ufficiale,
è un mondo particolare che racchiude comunque anche tante personalità artistiche dietro il leggio.
Certo.
Ci racconti qual è stato il tuo approccio proprio?
Come ho cominciato?
Sì.
Ma è una cosa che io racconto sempre con gioia perché non ci si crede.
Ok.
Ero a Radio M100 Stereo, parliamo più o meno del Paleozoico.
Okay.
Nessuno di voi era ancora neanche un progetto.
Esatto.
Io già dirigevo questa radio.
Okay.
E una mia ascoltatrice ogni tanto mi telefonava per darmi delle dritte sullo spagnolo.
Ah.
Perché ogni tanto sbagliavo delle pronunce, dicevo delle cretinate in spagnolo, che non sapevo niente di spagnolo. Parlavo di spagnolo, in spagnolo più o meno come nelle telenovelas, quelle del trio.
Bevi qualcosa, Pedro.
E allora questa ascoltatrice ogni tanto mi dice: no, guarda, si dice aficionados e non aficionados, eccetera, eccetera. Va bene. Erano i tempi in cui in radio ovviamente eri solo.
Certo.
Aprivi con le chiavi la mattina, svuotavi i cestini. Smontavi il nastro che era andato tutta la notte, miracolosamente non si era inceppato.
Bellissimo.
Mettevi il primo disco, iniziavi il programma, rispondevi al telefono, aprivi la porta, facevi tutto.
Okay.
Un giorno questa signora mi chiese: ma tu fai qualcos'altro oltre alla radio? Il mio pensiero fu: che vuole?
Esatto.
Che vuole?
Cosa mi sta chiedendo questa?
Eppure è una tardona, è più vecchia di me, che vuole? Ma io faccio delle pubblicità, faccio dei programmi preprodotti per dei circuiti. Hai mai pensato di fare il doppiaggio?
Bellissimo.
Magari.
Bellissimo.
No, perché sai, io sono una direttrice di doppiaggio, tu secondo me hai delle qualità, sono svenuto.
Pazzesco.
Sono Sonia Scotti, vieni a trovarmi, ti faccio un provino.
Ma pensa te.
Quindi io devo tutto alla signora Sonia Scotti.
Ma davvero?
Che mi ha invitato, ma erano anni particolari.
Erano anni diversi.
Era esploso il doppiaggio, si passava dal doppiare, che ne so, 100 film all'anno a 10.000 ore di telefilm all'anno.
Mamma mia.
E quindi non bastavano le voci, non c'erano gli attori.
No, vabbè.
Quindi per noi, parlo della generazione, diciamo, di noi sessantenni, anche comodi, per cui insomma i prando, i pedicini,
esatto.
E ci siamo ritrovati ad avere più opportunità di quello che hanno avuto quelli prima di noi e quelli dopo di noi.
Sì, dopo
è stato un momento irripetibile.
Certo.
No, anche prima era terribile. Non sai cosa gli facevano i doppiatori che iniziavano, non sai.
Beh,
perché
sì,
non è sempre bello prima, eh. Prima c'è stato anche il Medioevo, non era sempre bello.
Usando le tue citazioni, proprio Francesco Prando, che è venuto a trovarci qualche tempo fa, ci ha raccontato che prima c'era il circuito dei doppiatori indipendenti, che
certo,
io ignoravo.
Certo.
Esatto.
Ignoravo, quindi...
E c'erano quelli in esclusiva.
Ok.
Ah.
Quelli in esclusiva perché avere dei doppiatori in esclusiva dava forza,
certo,
alla
dava
cooperativa,
valore, dava più valore,
che aveva questo gruppo di voci importanti,
certo.
E quindi ci si strappava, era come il calcio mercato.
Okay.
No, io mi pio questo che è forte, lo metto a fascia entravanti, gli faccio doppiare. E chiaramente c'erano poi le trattative le lotte anche per ottenere un prodotto a seconda delle voci che potevi dare al cliente. Ecco perché io non ho doppiato Ritorno al futuro 2 e 3.
Ecco, vedi, questa tra l'altro è anche un po' una curiosità.
No, tra l'altro non lo devi dire.
Perché ci sono troppe R.
No, troppe.
Lo so.
Nel nome, un numero esagerato.
Dai. Hai assolutamente. Pensa che un giorno ho anche detto Burgo, in onda. Sono un po' pazzerella.
Sei veramente masochista.
Esatto. No, però è vero, perché questa cosa, devi sapere, caro Teo, non tutti, cioè anche proprio quelli più nerd, i più appassionati, no? Magari se lo sono sempre chiesto, è vero, perché appunto della saga ci sono 3 episodi, no? Però ecco, abbiamo finalmente anche un po' svelato questo.
C'è un mistero
backstage.
Banalmente commerciale. Il film l'aveva fatto una cooperativa.
Sì. Okay.
Io ero indipendente.
Certo. Okay.
Avevo vinto i provini dopo N.000 selezioni, finali, semifinali, quarti di finale, eccetera. E avevo battuto sul filo di lana Sandro Acerbo. Immaginate che io avevo iniziato da 5 anni, Sandro Acerbo doppiava da quando aveva 5 anni, c'è una certa differenza. Quindi
una
per
bella
me
soddisfazione,
era una soddisfazione colossale. Dopodiché mi vollero al gruppo 30, cooperativa concorrente. Entrai in esclusiva al gruppo 30, feci tante belle cose, fra cui Teen Wolf, il primo film di Michael J. Fox, prontamente importato sull'onda del successo. E quando arriva il film, il numero 2, c'era il braccio di ferro. A chi lo diamo? A quelli che hanno la voce di Marty McFly?
O a chi?
O a quelli che hanno tutte le altre voci? Alla fine hanno vinto gli altri.
Porca mia, però quella fu un autogol pazzesco.
Però Acerbo ha fatto un lavoro splendido.
Sì, quindi, ha fatto un lavoro splendido.
Onestamente lo devo dire.
Però possiamo dire che comunque così il primo episodio resta proprio una perla.
Solius prima noctis.
Nel senso che resta veramente, insomma, una cosina ancora
un
più particolare.
Un unicum. Ce la sentiamo un pezzetto di questo.
Piccolino.
Possiamo, Teo? Chiediamo il permesso.
Sì.
C'è soltanto bisogno di un pochino di plutonio.
Ah, sono certo che nell'85 il plutonio si compra nella drogheria sotto casa, ma nel 55 la faccenda è molto più complicata. Marty, mi dispiace, ma sei condannato a rimanere qui.
Ma come? Come condannato qui? Ma non posso rimanere qui, la mia vita è nel 1985, ho una ragazza.
È carina?
Doc, è bellissima e mi vuole molto bene. Guarda qui, guarda cosa ha scritto qui. Ti amo, Marty. Doc, sei la mia unica speranza.
Perdonami, sono scelto questo passaggio e non quelli più iconici.
Questa peraltro è la copia trasportata da 24 fotogrammi al secondo a 25. Sono pure accelerato ulteriormente, ragazzi, è proprio un'indecenza, non va bene.
Ma al di là di questo,
sei troppo piccolo.
Volevo chiederti, proprio usando questo spezzone, anche il tuo rapporto che hai avuto con Ferruccio, perché era un passaggio.
Vi svelo un altro dolorosissimo retroscena.
Colonne separate?
No!
Ai tempi non si doppiava niente o quasi in colonne separate.
Ma dai.
Ma Zemeckis, il regista,
andava a botta sicura che fosse il leggio.
Zemeckis non si fidava dei mix italiani.
Ah sì, veramente?
Si fece missare il film a Londra e già allora incidevano tutto in colonna separata.
Ma pensa tu,
quindi non incontrai nessuno. Io speravo di stare ore e ore al leggio con questi mostri sacri.
Ma ognuno per i fatti sicura.
Come poi è diventata tristemente la nostra vita.
Io a botta sicura pensavo che tu avessi condiviso.
Anch'io ero a botta sicura convinto che andasse così. Pensa alla tristezza, ti invitano a una festa e fai ognuno la festa per conto suo. È una tristezza infinita.
Ognuno in una stanza separata.
Esatto, è terribile. Quindi guardandoti dai vetri.
Senti, l'arte attoriale.
Sì.
Quando poi è entrata? Perché comunque, insomma, un pochettino l'arte attoriale deve esserci all'leggio, no? Tu, venendo dal mondo della radio, comunque, insomma, ovviamente la spigliatezza al microfono c'era, è arrivata.
Ma non c'entra niente con l'arte attoriale.
Esatto.
Ho fatto una fatica inumana.
Davvero.
I direttori mi distruggevano.
Ma davvero.
Perché ero pronto, ero sveglio, ma non ero attore. E questa è una differenza fondamentale. Ho capito le esigenze, ho approfondito tante cose, ho studiato, però poi ho iniziato a fare teatro e ho capito.
Ma
ho capito che è veramente la differenza fra, che ne so, fare una ripresa televisiva o vedere fare il sesso al telefono,
certo,
o farlo dal vivo, insomma.
Guarda, penso che questo paragone sia veramente calzante. È vero, però è vero. Certo.
Per
quindi...
cui quando sei nella pièce, che ti confronti con un collega, che senti il pubblico, che ti muovi, che senti tutta l'atmosfera, che ogni tua scelta è determinante. È bello.
Certo.
È emozionante.
Sì. Che poi appunto ci vuole tanta tecnica, quindi il sync, tutto appunto, insomma, le varie proprio basi, no? Tecniche, però è vero, c'è proprio comunque bisogno di quella interpretazione attoriale che appunto si può studiare,
sì,
poi con tanta esperienza sul campo, certo. Giusto, anello dopo anello.
Noi non facciamo le fotocopie, noi, come dico sempre, certo. Io miriamo a un traguardo impossibile, ambiziosissimo, che è fare dei falsi d'autore.
Wow!
Più di questo non possiamo fare, perché falsi saranno sempre.
Certo.
È vero.
Però in alcuni casi sono proprio d'autore.
E sono appunto delle opere d'arte proprio uniche.
Poi
uniche,
se ne può discutere all'infinito, ci sono tutti i problemi della trasposizione linguistica, del lost in translation, tutto quello che vuoi.
È vero, okay. Fantastico.
Però ho letto una cosa bella.
Vai.
Dici.
Su un sito che non ricordo, vabbè, perché ero lì che giravo su internet a ore impossibili, okay. Però un sito di storia di Stanley Kubrick.
Ok.
Uno dei più grossi rompipalle della storia del cinema.
Okay.
Uno degli uomini più esigenti della storia del cinema. Che cercava però sempre l'armonia nei progetti sonori dei suoi film.
Ok.
E che ha candidamente detto durante un'intervista che il suono di Arancia Meccanica, che aveva il doppiaggio italiano, era più armonico di quello della Presa Diretta.
Ma dai. Wow.
E quindi per Mario Maldesi, che lo diresse, io credo sia stata una delle gioie più profonde della vita.
Appunto detto da uno come lui, che era molto esigente,
da
Puzzoncello, possiamo dirlo, quindi vale davvero.
Detto da Kubrick.
Caspia.
Non a caso Maldesi ha diretto tutti i film di Kubrick.
Esatto, è vero.
Gli è piaciuto.
Si fidava solo di lui. Solo di lui.
Senti Teo, allora, restiamo un attimo appunto su Ritorno al Futuro, che è veramente, insomma, un film cult. Allora, mi colpisce un curioso parallelismo che c'è proprio tra te e Michael J. Fox, perché, se non sbaglio,
siamo più o meno coetanei.
Esatto, voi siete più o meno coetanei, quindi se tanto mi dà tanto, esattamente come a lui comunque fu chiesto all'epoca di interpretare un personaggio in realtà anagraficamente molto più giovane, vero? Stessa cosa è toccata a te.
Certo.
Non è stato affatto facile da un punto di vista tecnico.
Io ho vinto il provino rispetto ad Acerbo, perché ero più credibile in alcuni momenti e in alcune ingenuità.
Esatto.
Perché ero un po' più giovane.
Perché questa voce che appunto c'è, che tu all'epoca, perdonami, hai fatto, era comunque già ancora molto più diversa rispetto a quella che poi avevi.
Assolutamente sì, io non parlo così.
Per tua fortuna, regalato. No, però appunto era molto credibile e non era affatto facile. Che, dunque, se non sbaglio, lui all'epoca forse aveva, 30 anni, no, ma
25, 26. Io ne avevo 25.
Esatto, ecco, però il personaggio invece era molto più giovane. E non è tanto un discorso anagrafico quanto un uomo fatto e finito, e invece appunto un adolescente. No?
Però è sempre più facile il processo inverso.
Ecco.
Cioè ringiovanirsi è più facile che invecchiarsi,
okay.
Perché il tuo vissuto puoi semplificarlo.
Wow.
Ma quando non ce l'hai è difficile metterlo per analogia.
Certo, non sai dove andare a prendere, non sai dove appigliarti.
Devi lavorare veramente per analogia.
Anche perché comunque tutti voi, parlo del magnifico mondo dei doppiatori, ci avete raccontato, e tu ci stai dando forza a questo discorso, che comunque si attinge alle proprie emozioni per replicarle quando sei davanti allo schermo.
Noi trasmettiamo emozioni. Se tu non ti fai attraversare da un'emozione, come fai a trasmetterla?
È
impossibile.
Soprattutto siete degli istrioni, avete qualità istrioniche meravigliose. Ti faccio sentire una cosa che, insomma,
cosa hai trovato? Sei entrato,
tu sei entrato nella mia infanzia così.
E tutti i nostri ieri saranno sempre.
Ehi, Francisco, dico, che stai guardando di bello? Parlano di pupe, sono carine.
Sto zitto, Topaz.
Ehi, Francisco, che passa, amico? Tutti qua, i tuoi riflessi.
Il mio nome è Francis.
Ah, davvero, amico? Ehi, di un po', cosa hai rimediato oggi, Francisco?
Non sono affari che ti riguardano, vermiciattolo fastidioso.
L'incontro con la Disney, Oliver and Company, il personaggio di Tito, è meraviglioso.
Tra l'altro, una specie, insomma, di chihuahua, non si può dire, vero?
No, ma chihuahua si può dire, chihuahua si può dire.
Fascia protetta ormai è andata a farsi benedire. No, più che altro mi faceva sorridere quando tu mi hai detto prima dello spagnolo, no?
Sì.
E invece qua
facevo un figurone.
Qua facevi un figurone. Com'è lavorare con dei colossi come, ecco, la Disney, la Fox, che comunque poi supervisionano ai vostri lavori e doppiaggi?
Certo. ti accompagnano in tutto il cammino, a volte con un po' di pedantezza, pedanteria, pedantezza non si può dire, ma è un misto di pesantezza sì, e no, pedanteria, l'avete
abbiamo capito,
capito
certo. A che cosa ti riferisci?
È chiaro che ti confronti con realtà imprenditoriali gigantesche, okay, con delle policy aziendali alte, come la Bibbia, okay, e quindi devi rispettare i loro principi.
Certo.
E cercare di mediare, fargli capire che ogni tanto delle cose non possono essere uguali perché noi parliamo un'altra lingua, okay, abbiamo altre abitudini, okay, diciamo altre cose.
Certo.
È complicato quando hai un supervisor madrelingua, allora, che sa l'italiano, ma come tu puoi sapere l'inglese, certo, ma non è italiano.
Certo.
E certe cose spiegargliele è difficilissimo.
Eh sì, perché sono un po', come dire, delle lingue tra virgolette fredde, cioè appunto svuotate di quell'emozione, di quella empatia.
Ma poi non c'è il vissuto.
Esatto.
Tu a un certo punto trovi una soluzione di dialogo che arriva, che impatta, ma per noi, per lui non vuol dire niente, che la soluzione che trovate. Stai un'ora a spiegargli quel modo di dire e tutti i riferimenti di quel modo di dire. A volte lo convinci, a volte no.
A volte assolutamente no. Noi perdiamo, diremo anche un pochettino il fiato, perché tra pochissimo parleremo anche di questo aspetto qua, che tu hai rivestito come ruolo, la parte, diciamo, passami il termine, imprenditoriale, dietro, sì, dietro il vetro, con,
beh,
il rapporto
del direttore
non
ma
so,
anche dell'imprenditore, esatto, con i rischi connessi,
esatto. Quindi tra pochissimo andremo a parlare. Io ho tirato fuori dal cilindro il gruppo pop per eccellenza, dato che abbiamo fatto questo viaggione enorme, Pinguini Tattici Nucleari, Ringo Starr.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età e io mi incazzo se non indovino all'eredità. Ah, ah, forse dovrei partire, andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni e di polli io sono Ringo Starr. In un mondo di giorni e di polli io sono Ringo Starr. In un mondo di giorni e di polli io sono Ringo Starr. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, che i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale, che forse alla fine c'hai ragione. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Oh, 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 oh. Giorni di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr.
Ringo Starr. Star, Pinguini Tattici Nucleari, l'abbiamo suonati qui a Rossi di Sera. Se vi siete messi all'ascolto solo adesso, avete fatto malissimo, perché in studio con noi c'è Teo Bellia.
Oh,
ciao Teo,
beh,
buonasera. Buonasera.
Ci
di
sono
nuovo.
Persi l'antipasto, il primo, ma esatto, c'è ancora il secondo, esatto, il dolce, esatto, il caffè, esatto, la mazza caffè.
Assolutamente, c'è un sacco di cose da dire, un sacco di strade da navigare insieme. Ho detto prima del brano, mi piacerebbe parlare anche con te della parte imprenditoriale,
esatto,
gestionale, partendo però dal tuo ruolo che hai rivestito per tantissimo da direttore di doppiaggio.
Beh, che continui
grazie al cielo a rivestire ancora. Com'è cercare di far incanalare quello che dicevi tu, le emozioni del doppiatore al servizio, non so se è giusto dire così, del ruolo che c'è sul video, dell'attore che ti presta l'immagine, anziché dire che sei tu che presti la voce, all'attore che ti presta il corpo.
Diciamo che questa è un po' una visione estrema, però è seducente fare il direttore, ma è anche molto complicato.
Ok.
Perché comporta tutta una serie di delicatissimi equilibri. Tu di fatto sei l'analista di tutti quelli che arrivano in sala.
Ok, ok.
Perché? Perché il tuo obiettivo è quello di farli rendere al meglio, okay, di farli stare bene, okay, di farli sentire sereni, rispettati, okay, apprezzati e nel posto giusto al momento giusto.
È un lavorone praticamente.
È un lavorone. Però se tu vuoi che ti diano il massimo.
Esatto.
Questo è il mio punto di vista. Questo è il mio punto di vista e non tutti la pensano come me.
Certo.
E se tu hai fatto un buon lavoro a monte, ovvero hai fatto una buona distribuzione, tutti si troveranno bene nel loro ruolo. Se hai dei dialoghi scritti non da qui qua, ma da qualcuno che ha una vaga idea di come si scrivono i dialoghi di un film, e se hai una situazione generale positiva, non devi correre troppo, puoi permetterti un po' di approfondire le cose, è facile che tu senta una bella orchestra che suona.
Che meraviglia.
Certo, Mary.
È così.
Wow, allora in realtà qui ti vorremmo fare mille domande,
milioni.
Quindi proviamo veramente a
saltare
anche un po'.
Non dire il tempo
è
tivanno, perché
è tivanno. Potrei anche dire mi piacerebbe bene una birra, ma non lo dirò. Senti, no, allora, sempre domanda tecnica, proprio perché ci affascina tantissimo questo mondo, anche proprio da un punto di vista di interpretazione, no? Allora, prima parlavamo appunto della tua esperienza con la Disney, a proposito dei cartoni,
sì,
il fatto che c'è un altro film di animazione cult degli anni 80 a cui tu hai prestato la voce, parlo di He-Man, proprio He-Man, proprio lui, cioè anche qui
He-Man
è un altro colosso per
potere
la nostra
di
generazione.
Ragazzi, ho rovinato una generazione perché ero sia He-Man sia Matthew di Occhi di Gatto,
quindi ho devastato
una generazione.
Quindi maschietti e femminucce, c'è una bella differenza proprio da un punto di vista tecnico per doppiare quindi dei film di animazione e invece dei film o delle serie.
Dipende, mi permetto di usare il dipende.
Vai. Okay.
Perché dipende da com'è l'interpretazione.
Cioè,
se stai facendo La Bella e la Bestia,
okay,
i due protagonisti sono due primi attori, punto. Non sono cartoni animati.
Giusto.
Certo.
Se tu stai doppiando i Puffi, nessuno è un primo attore, sono tutti Puffi. E quindi Puffi si sono per forza di cose trasformati in qualcosa di buffo.
Certo.
Ok,
certo.
Ok.
Per cui dipende molto dal prodotto che fai. È chiaro che in Oliver and Company,
sì,
c'erano i caratteri come Tito,
okay,
anche estremi,
okay,
ma c'erano anche dei ruoli da primo attore.
Certo.
Da cane primo attore.
Certo, sei proprio un cane.
Certo. Per cui se tu sei il protagonista anche se doppi un barattolo,
certo,
ma il barattolo è un protagonista, è un primo attore, non c'è differenza.
Giustissima,
lo interpreti
certo
in quello.
Certo, certo.
C'erano attori famosissimi come Pino Locchi,
grande,
che non hanno mai voluto fare i pupazzi perché non si sentivano a loro agio.
Certo.
E ci sono attori straordinari che si sono in qualche modo sublimati nei cartoni animati.
Certo.
Vedi Franco Latini.
Giusto.
Vero.
Capisci?
Giusto. Vero.
Sono esempi estremi, eh?
Che
no,
bello.
Però è così.
Vero, però è vero. Poi, insomma, mentre tu ci racconti queste cose, hai toccato un punto che vorrei approfondire con te. Il tempo dilatato. Adesso è aumentato, però ringraziando Dio, la mole di lavoro con le piattaforme streaming.
Perché il tempo in realtà non è più dilatato.
Esatto.
Il tempo è sempre più compresso.
Esatto, quindi c'è necessità anche di andare più a botta sicura, quindi quanto conta anche la scelta del doppiatore in quanto, in quanto professionista, non solo come attore?
Guarda, dipende... Dipende sempre appunto dagli equilibri che hai in ballo quando mandi avanti un prodotto.
Ok.
Se non puoi prescindere da una produttività molto spinta, ecco qui che le tue scelte sono condizionate. E devi rinunciare a certi artisti un po' meno reattivi a favore di altri artisti magari meno emozionanti,
però...
ma più macchine da guerra.
Ok.
Ok.
E vale in tutti i mestieri, però, se ci pensate.
Sì,
è così.
È vero, noi infatti, Luca, facevamo questo discorso anche appunto quando parlavamo, no? C'è anche una grande differenza a livello di produzione tra oggi e anni o decenni fa. Tu infatti, per esempio, prima Teo dicevi, no, c'è stato un tempo in cui proprio scarseggiavano le voci rispetto a tutte le cose che venivano prodotte. Anche oggi, se penso a tutte le piattaforme disponibili e a tutti i vari prodotti che necessitano di
una qualche,
effettivamente proprio si apre un mondo. Però ci sono delle produzioni, passami questo termine improprio, una sorta di ristorante fast food, quindi tante cose veloci, e invece i ristoranti un po' più gourmet, con meno coperti ma molto più curati.
Per fortuna ancora esistono.
Ancora esiste.
Per fortuna ancora esiste, e non è detto che sia retaggio esclusivo delle grandissime produzioni.
Ecco, ecco.
A volte anche delle piccole distribuzioni indipendenti decidono di curare il prodotto con molta... molta attenzione, molto amore, e quindi si riesce a fare dei lavori bellissimi anche per film di nicchia, super di nicchia, che magari si affermano negli anni
o che diventano, magari non arrivano
o che nessuno caga mai, ma che poi in realtà sono operazioni belle.
Esatto.
Diciamo, per semplificare, il mega filmone della Marvel, che è quasi no limit come budget, spesso e volentieri a livello interpretativo non richiede neanche la metà del lavoro di certi film d'autore, che invece sono difficilissimi da gestire.
Certo, no, è qualcosa che a me affascina tantissimo. Ti faccio sentire una cosa, perché il tuo ragionamento sull'interpretazione e sull'essere anche pari alle GIO mi ha fatto venire in mente questo film che ti ha visto protagonista.
Il 62% degli incidenti mortali in moto si potrebbe evitare con l'uso di un casco omologato.
Ma davvero?
Da che deve proteggerti quel preservativo di cuoio? Da Snoopy? Dal Barone Rosso? Dalle belle donne?
Sentite, ragazzi,
tu,
ragazzi! Non ci sono regole per questo viaggio, ve lo siete dimenticato?
Certo,
andiamo verso il Pacifico, senza programmi né tappe stabilite.
Certo, abbiamo una settimana per riuscirci, no? Quindi dovremmo essere in Illinois per stanotte.
Da quello che ho visto sulla mappa, per l'alba dovremmo aver superato St. Louis di almeno 100 miglia.
Che ho detto? Ho detto che è strada libera, ok? Chissà dove saremo.
Lo so io dove saremo. Dudley mi ha collegato. Guarda questa geggia. C'è un GPS nel mio telefono.
Oh,
guarda che roba.
Veramente?
Sì.
Fammi vedere. Guarda qui.
Sei scemo, perché l'hai fatto?
Questo era un film di qualche tempo fa, Svalvolati on the Road.
Tim Allen.
Tim Allen.
Ho fatto diversi Santa Claus con lui.
Esatto. Dove c'era un meraviglioso cast d'attori hollywoodiani prestati ad una commedia godibilissima e bellissima.
Leggerissima.
Marisa Tomei, Ray Liotta, John Travolta, Tim Allen e un meraviglioso cast di voci, però. Eravate tanti e bravi.
Sì. Lì è bello.
C'eri tu, c'era Marco Mede, giusto? C'era
Paolo Marchese, Pino Insegno.
Esatto.
E non mi ricordo gli altri, mi perdoni, no? Ma guarda, io l'emozione forte che ho avuto lavorando con dei colossi l'ho avuta quando ho doppiato gli Arma Letale 2, 3, 4.
Ah, come no?
Dove ero Gio Pesci?
Dove eri Gio Pesci?
Ok. Quella roba lì. E doppiavo Giornate Sane insieme a Glauco Onorato. E il nostro bravissimo Sorrentino.
Esatto. Wow, capito?
Quindi eravamo in tre alle GIO e loro due erano 100 anni di storia avanti a me. Quindi era abbastanza emozionante.
È stato bellissimo, però.
Ci siamo divertiti molto.
Aspetta, però, mettiamo un punto, abbiamo una parentesi. Me la vuoi raccontare per favore quell'esperienza alle GIO lì? Perché
questa
della
erano i tempi in cui si andava alle GIO tutti insieme.
Finalmente colonne unite, diciamo.
Si provava tutti insieme, si lavorava tutti insieme.
Si recitava, di fatto.
Si recitava, di fatto ti parlavi e ti rispondevi.
Esatto.
col fonico che faceva il suo lavoro e quindi ti metteva 5 cm più in qua, 5 cm più in là per bilanciare le voci,
certo, certo,
a seconda delle emissioni.
Certo.
E ad esempio lavorare a fianco a Glauco era impressionante perché lui aveva un timbro straordinario. Quindi tu ti sentivi sempre con una voce da nano rispetto a un colosso, no?
Certo,
e
certo.
Era faticoso. Mentre Sorrentino aveva una personalità pazzesca. Guarda. Un modo suo di dire le cose che secondo me è difficile emulare. Non
sì,
a caso, non a caso, certi suoi doppiaggi sono diventati
certo,
iconici. C'è niente da fare.
Certo, senti, permettimi una domanda stronza te la faccio.
Solo una però,
una.
Eh?
Il mondo del doppiaggio è sempre stato tacciato, io non lo posso sapere, per essere anche un pochettino un ambiente leggermente chiuso, nel mm-hmm. senso che comunque all'inizio specialmente dovevi entrare in determinate dinamiche. Entrare in quel posto con quegli attori all'epoca, sfatiamola anche questa cosa, che comunque immagino che se per la buona riuscita di tutto il doppiaggio bisogna portare anche su chi magari comincia in quel momento.
Ma certo, ma certo, io in realtà ero già abbastanza navigato,
sì, okay,
ma rispetto a loro ero nulla.
Certo, certo.
Però il prodotto era vincente, Pino Golizzi che ci dirigeva era un direttore, come si deve.
Fai dei quindi... nomi come se fossero cioè dei nomi della,
esatto,
della miseria.
È la storia, capito?
Certo, certo.
E quindi teneva a bada anche le intemperanze dei due
certo,
prosangue
certo,
rispetto al pivello, virgolette.
Perché poi appunto non è facile anche
è
per
quello,
il discorso che facciamo prima, perché appunto tenere tutti nella propria comfort zone quando hai queste belle scuderie.
Adesso che ci sono le colonne separate è più facile, almeno
certo,
ce l'hai una alla volta.
Certo.
Prima ce l'avevi quattro matti, ognuno col suo pensiero,
esatto,
che dovevano stare insieme, non era
certo,
facile. A volte litigavano al leggio durante le prove, no?
Ma dai.
Che non mi dimenticherò mai un collega anni fa, a cui a un certo punto decisi di dare un suggerimento perché sbagliava un sync sempre nello stesso punto, e lui mi guardò e mi fece: so sbagliare benissimo da solo.
Porca miseria, là,
brividi.
Così,
alzo le mani.
Così, ha continuato a sbagliare, avrà fatto altri 4-5 sbagliando,
wow,
finché non ha capito.
Bravi tutti.
Lì lo lasci perdere.
Ma bravi tutti, via via.
Prego.
Sbaglia da solo.
Divertiti.
Tornando al tuo ruolo da direttore,
sì,
come hai detto bene tu, bisogna tenere le intemperanze, no?
A volte sì.
Bisogna anche nascondere queste mancanze a chi in quel momento è all'EGU per non caricarlo di emozione, stress, insomma.
È chiaro che devi aiutarlo sempre e non infierire mai.
Esatto.
Tranne quando capisci che ha bisogno di una sveglia.
Ok.
Ok.
Perché si sta abbandonando.
Quindi scusa Teo, non è che è permesso tutto,
possiamo
dirlo?
No. Okay. Assolutamente no.
Okay.
Ogni tanto devi
una
rimettere le cose dritte.
Mm.
Ma a volte anche perché l'attore, ma come tutti noi,
certo,
spesso e volentieri è pigro.
Certo.
Cerca la soluzione più breve.
Certo.
Il percorso più breve da A a B.
Certo.
E quindi si affida al mestiere.
Ah.
E se fai la cosa di mestiere in certi momenti non è quello che mi serve,
perché ti viene meccanica, giusto?
Mi viene la solita solfa,
okay,
che sento 100.000 ore al giorno, ecco perché non sopporto per ore di vedere la televisione, ovviamente.
Certo, certo.
E quindi se cerchi qualche suono, qualche cosa di diverso, ecco qua che cerchi la verità, la chiedi a chi è lì. E io lo so benissimo cosa vuol dire stare lì, per
certo,
fortuna.
Certo.
Quindi cerco sempre di capire che momento sta passando.
Mm.
Perché tu lo sai che
certo,
difficoltà ha lui, segui la battuta insieme a lui, sai che problemi ti crea il sync, sai che problemi ti crea l'originale che senti in cuffia, eccetera.
Certo,
eccetera,
certo,
eccetera,
certo,
eccetera. Cerchi di aiutarlo, trovare
certo,
delle strade, perché tu hai in testa un'idea
certo,
che non è detto che lui abbia avuto,
accompagnandolo quindi a quello che poi è il prodotto finale.
Certo, certo, però ognuno ti può dare del suo,
certo,
non è detto che la tua idea sia quella giusta, a volte te ne può suggerire una lui di modalità di dire una battuta a cui tu non avevi pensato.
Vedi?
Ma se
vedi,
sei una persona onesta devi anche ammetterlo,
wow,
e
certo,
lasciarlo fare,
certo, assolutamente. Senti Teo, come sono i nuovi, i giovani doppiatori, cioè la nuova generazione che si approccia?
Allora, sono molto appassionati,
okay,
sono molto tecnici, sono molto fan, sono tutto quello che non eravamo noi.
Però posso permettermi, non è piaggeria. Il fatto di essere appassionati e fan è anche merito vostro, però. Beh, cioè, certo, delle generazioni che, certo, sono venute, carità, prime,
proprio
che proprio sono
cambiate le abitudini della vita.
Esatto.
Sì, sì.
Quando ero piccolo io c'era solo Rin Tin Tin da vedere in televisione, Zorro il pomeriggio, Zorro e,
ecco,
telefilm.
Su Rin Tin Tin al massimo abbaiavi, cioè, esatto, questo è, e poi Zorro lo spagnolo.
Ovviamente,
lo vedi che torniamo
il sergente
sempre lì,
sì, certo.
Però oggi che si nasce, si cresce a pane e televisione, certo, è ovvio che noi abbiamo un'influenza anche esagerata.
È vero.
Io soffro enormemente quando sento le persone parlare come parlano nel doppiaggio. Quando dicono sei allegro o cosa. Quando dicono delle cose che sono dei calchi linguistici.
I modi di dire.
Del doppiaggio, sono terribili, non li sopporto.
Ehi, figliolo.
Ma sai cosa?
Campione.
Ecco perché, allora, signori, essere fan significa essere fanatici, no?
Certo.
Quindi sì, a volte si può un po' sfociare. Se esatto.
Sì, ma noi siamo a nostro modo, anche per esempio io e te, no? Io magari un po' più di te, perché sì, comunque io sono fan del a me è sempre piaciuto il doppiaggio da quando ho cominciato a capire quello che c'era dietro al film. Però poi lì comincia a diventare anche uno scimmiottamento di se stessi.
Inevitabilmente.
Insomma,
scopri tante cose in più.
Entri dentro un loop che diventa
non
mortale.
Esci più.
Mortale.
Pericolosissimo.
Pericolosissimo.
Adesso questa sera ce ne andiamo dicendo grande Giove.
Senti, hai parlato anche del lato imprenditoriale. Però prima ti faccio ascoltare una cosa, perché
esatto,
mi serve da gancio.
Forse questo è un segno. Forse è ora che io mi ritiri dal campo dell'alcol e ritenti con l'università dei barbieri. E stavolta niente associazione studentesca, vero? Ma con chi diavolo sto parlando?
Questa è Bo Zizak, che vede protagonista, insomma, in sostituzione.
Stiamo doppiando la 33esima stagione, ragazzi.
È proprio questo.
Ma come fanno ad avere ancora le idee che hanno?
Ed è sempre freschissima, cioè sembra nata ieri.
Straordinaria.
È pazzesca.
Brava. Ecco, quando si entra in un franchise del genere, anche sotto il profilo imprenditoriale, mantenere la stessa linea di doppiaggio, mantenere le stesse voci, tu che sei stato anche dall'altra parte, che cosa vuol dire? Che marcia in più è per il prodotto finale?
Beh, ci sono una serie di complicazioni,
certo,
perché quando un prodotto diventa di successo, esplode praticamente in mano a chi lo ha avviato senza particolari aspettative, poi nascono tutta una serie di problematiche,
okay,
di relazione, di denaro, di ambizioni,
certo,
che rischiano di far perdere al gioco buona parte della sua naturalezza.
Certo, certo.
E quindi
questo succede un po' in tutti i vari campi,
è
no?
Ovvio,
nella
no?
musica, sì, soprattutto, no?
Quando cioè, scoppia un
esatto,
fenomeno,
certo,
rischia di diventare incontrollabile,
ingestibile.
No?
I Simpson a un certo punto ha vissuto questo
sì,
periodo di transizione, al di là della morte
di Donino,
insomma, che lì purtroppo
lì c'era poco da discutere.
Lì c'è il principale che ha chiamato, non
esatto,
e non si può prescindere da questo, però poi ci sono stati dei cambi non dovuti per forza a cose imprescindibili. Lì però i vecchi come voi credo che debbano far capire anche l'importanza di entrare in una squadra del genere che sta doppiando un prodotto di culto. Non lo
sicuramente
so.
Sì, ma ormai con le colonne separate diciamo è sempre meno un lavoro di gruppo. Sempre più
individuale,
uno smart working
okay,
ante litteram,
okay,
ognuno per conto proprio,
per
col
tutto,
direttore che tiene le fila.
Okay.
Oggi tecnicamente è molto più facile, ascolti tutti,
certo,
ma
certo,
non è comodo,
non
in
è
certi
comodo,
momenti non è comodo.
Certo, era meglio quando l'attore poteva portarti anche la battuta al leggio, quindi sapevi appoggiarti, non lo so. Immagino, ma credo che sia una cosa alla pallissiana.
Provavamo molto 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 di più, però poi quando incidevi l'anello era buono. Era proprio buono,
wow.
Era così.
Certo.
Ecco, guarda, questa cosa delle prove, per esempio, mi colpisce tanto, no? Allora, c'è una bella differenza, forse sempre legata a questo discorso di produzione, di tempi e
anche di
tecnologia, budget, no?
No, ma anche di tecnologia.
Giusto, ecco, oggi si prova, o meglio, c'è tempo e c'è modo di poter provare come si faceva un tempo?
Diciamo
no?
Che come si faceva un tempo nessuno di noi lo sopporta più.
Ok.
No, anche perché un tempo c'erano delle cose bibliche.
Ok, certo. Sì.
Cioè l'anello durava un minuto e non potevi tornare indietro.
Quindi
passava il minuto, passava la coda e si ripartiva. Non c'è l'alternativa.
Porca miseria.
Per cui in quel minuto, magari, ne so, sbagliavi la prima, seconda, terza battuta, il direttore diceva: vabbè, facciamo un altro giro. Certo, non certo. È che potevi accelerare.
Te lo dovevi risentire tutto.
Tutta la scena, passava la coda, c'erano i tre segnali, sì, che ti davano il via e cominciava di nuovo.
Mamma mia.
Per cui era tutta un'altra dinamica.
Oggi non è così.
Oggi no. Oggi sbagli e già sei al punto e ricominci, e ricominci, e ricominci, e ricominci, è così, eh? Per cui
porca
fa impressione.
Miseria, porca miseria.
Siamo in una dimensione che è l'estremo opposto. Certo. Per cui...
Ci raccontava Angelo Maggi che adesso addirittura da qualche tempo si usa la banda direttamente,
sì,
sullo schermo,
sì.
Lui è incazzatissimo in questa cosa perché non può fare i segni sul copione, non può prendere i respiri.
Ha ragione,
ecco, vedi.
Ha ragione, secondo me se hai tutti e due
è meglio.
Gli strumenti hai i superpoteri. Perché hai sia il copione per segnarti tutte le cose, per avere presente tutta la scena, le dinamiche, le battute,
certo,
degli,
certo,
altri, sia un supporto ad esempio per gli attacchi,
certo,
perché la banda ti dice esattamente quando inizia la battuta, quindi tu potresti anche, dopo aver seguito l'anello attentamente un paio di volte sul sonoro, doppiare senza cuffia.
Pensate.
Perché c'hai i tempi esatti delle battute.
Certo.
No, e guardi molto di più.
Certo. Però scusatemi, possiamo,
dimmi,
comunque dire che, ecco, al di là di qualsiasi supporto tecnico, grazie anche alle nuove tecnologie, eccetera, resta comunque soprattutto, cioè, il talento, la capacità, l'esperienza che o hai o non hai.
Sì.
Cioè, tu puoi avere tutto il supporto che vuoi, giusto, no?
Sì,
e
sì,
la,
sì,
banda, le cose. Però c'è sempre appunto quel know-how, quella,
certo,
artigianalità.
Diciamo che, infatti, tutti i film d'animazione, mm-hmm, doppiati dai talent.
Certo, certo.
Alla fine anche i talent hanno doppiato cose complicatissime.
Vero.
Anche perché ormai tecnologicamente tu basta che riesca ad avere un mezzo fotogramma di silenzio,
esatto,
e monti tutto,
sì,
parola per parola, sillaba per sillaba.
Che paura, però. Posso,
però alla,
dirlo,
fine è buona. Alla,
esatto,
fine è buona.
Alla fine è buona.
Fai un Frankenstein che alla fine funziona.
Alla fine...
Però non è mai buona come quella detta tutta filata da un attore vero.
È certo.
Mi dispiace, signori.
È certo.
Non ci sto.
Signori, è la qualità. Oh.
È
il talento.
La qualità, signori. La qualità, oh, signori. Noi tiriamo un po' il fiato. Andiamo ad ascoltare un po' di Caro Emerald. Così ci riprendiamo anche un attimo noi. Poi, dopo, in conclusione, parleremo anche di tutto quello che è il tuo lato da insegnante, no?
Sì,
il magma,
molto volentieri,
e tutte quelle cose meravigliose che sono l'universo di Taub Elia, oggi qui a Rossi di Sera.
I recall the days that I was single, used to flirt, fool around and mingle, then you came along and suddenly it changed completely. Now some girls fall and others keep on playing, forget the now and keep on yesterday. Every night
Love, qui a Rossi Sera, siamo ancora in collegamento con Teo Bellia, che è presente qui nel nostro
sì,
studio,
esatto.
Non è in collegamento,
no.
È assolutamente dal vivo qui.
Non siamo in smart
non
working.
Siamo in smart working.
Siamo in live working.
Yeah.
Allora, cercavo io invece un collegamento, ma in realtà ti faccio la domanda così, bella, secca, nuda e cruda.
Diretta.
La tua carriera ha preso una dimensione parallela, ovvero quella della didattica legata al doppiaggio, legata
non solo al doppiaggio, ma insomma
a tutto quello che è poi la dizione, racchiusa in una parola magica che è magma, il
Magma Lab.
La raccontiamo la storia di questo posto meraviglioso?
Ma in realtà è la storia di una sorta di laboratorio creativo.
Okay. Che bello.
A cui ha dato anche un contributo creativo un giovane regista napoletano che pochissimi conoscono, che si chiama Gennaro Monti.
Ok.
Che è uno fra gli uomini più creativi che abbia mai conosciuto.
Okay,
okay. E la parola magma nasce proprio dal portare a Roma questo locale coraggioso che lui aveva aperto a Napoli anni prima,
che
si chiamava Magma.
Magma.
Chiacchierando il più del meno, ho detto: beh, la scuola la chiameremo Magma Lab.
Certo.
E abbiamo approfondito tante cose. Io facevo già la didattica dal 94, sono abbastanza anzianotto, ma nel 2010 siamo proprio partiti strutturando qualcosa che permettesse di passare da un corso all'altro, esplorare un po' tutti gli aspetti della comunicazione, dell'uso professionale della parola, sia scritta che detta, e quindi sono partiti corsi di recitazione, di doppiaggio, di pronuncia, di public speaking, di adattamento dialoghi per il doppiaggio, di un po' di tutto veramente, di conduzione radiotelevisiva, eccetera.
Ecco.
E abbiamo fatto tante,
speriamo
tante
che
esperienze.
Non veniamo sgridati dopo.
Esatto.
Assolutamente.
Allora,
no.
Pensa che io non avevo affatto pressione, pensavo di venire qui e dire tutte parole senza eghe,
invece
mi sono lasciata andare.
Brava, bravissima.
Mi incuriosisce una cosa, al di là del ovviamente la dedizione enorme che c'è, perché comunque immagino sia prima di tutto fare l'insegnante, perdonami, divulgare un qualcosa vuol dire che c'è innanzitutto passione per il mezzo.
Esatto.
Hai passione, secondo me fai quello che è doveroso fare.
Che bello.
Il trasferimento di esperienze,
ecco,
di
bravo,
conoscenza.
Bravo.
Ma che la sai a fare la roba? Se poi te la porti nella fossa.
Esatto. Quindi
devi trasformare quello che sai tu in quello che possono imparare gli altri.
Ma guarda Teo, che questo è assolutamente un atto di generosità artistica e creativa, per niente scontato.
E credimi, in realtà è molto meno generoso di quanto sembra, perché ti arricchisci ogni volta che insegni più tu di quanto arricchisci gli allievi.
Ecco.
Perché ogni volta che insegni tu studi.
Che meraviglia.
Certo.
Approfondisci, capisci, analizzi, cataloghi e diventi più adulto.
Certo.
Capisci qualcosa in più.
E dal lato poi gestionale ti dà anche l'opportunità di visionare, di vedere delle
di conoscere, dei talenti realtà emergenti.
Esatto.
Esatto.
È così. Io ho avuto la gioia di seguire alcuni dei miei allievi e vedere che ottenevano grandi risultati.
Vabbè, uno lo citiamo, che è un amico mio personale da tanti anni, che è stato anche qui, Andrea Di Ciancio dei Lunatici. Insomma, è passato dalle tue grinfie, possiamo dirla.
Beh, sì, ho delle responsabilità.
Delle responsabilità grande con il mitico Andrea. E tutto questo, volevo chiederti se al giorno d'oggi, dato che hai parlato anche tu di tecnologia,
sì,
mondo che cambia, con l'avvento dei social, della curiosità, ce lo siamo detti prima, microfoni spenti, questo filone che ci siamo inventati, e Maria abbiamo visto che tira perché c'è curiosità di sapere cosa avviene dietro.
Certo.
Però si sta levando un pochettino questo cono d'ombra che un pochettino caratterizzava il mestiere
del doppio,
che è molto magico. Adesso come si affronta e come si insegna ad affrontare il cono d'ombra, che poi di fatto è il luogo naturale del doppiatore, è anche
certo
quello il suo ruolo.
Sono 45 anni che sto al buio,
esatto,
con l'aria trattata,
esatto,
a tutte le ore del giorno e della notte,
esatto,
ragazzi.
Esatto.
Cioè tu pensaci un attimo, cioè, che ambizioni hai? Stare da solo,
esatto,
in piedi fra le 9 e le 12 ore al giorno guardando un monitor con delle lucette tristi
in penombra
con uno che ti parla da dietro e ti dice no, non va bene, e tu sei felice. Vabbè,
perché?
Vabbè, vedi,
perché?
Ognuno di noi c'è una vera di masochismo, lo vedi? È così.
Che figata.
È bellissimo,
è bellissimo.
Senti Teo, l'abbiamo chiesto a tutti i tuoi colleghi che sono passati di qua e lo chiediamo anche a te.
Sì.
Il futuro del doppiaggio.
Mm.
Lo so che è una domandona così, però...
Allora, sicuramente la voce professionale servirà sempre.
Ok.
Sicuramente, forse io non sarò più vivo, ma i grossi prodotti non si doppieranno più.
Sì.
Perché la tecnologia permetterà a Robert De Niro di parlare in qualsiasi lingua.
Ecco qua.
Async.
Ok.
Quindi non ci sarà più bisogno di gran parte del nostro lavoro.
Certo.
Poi esisteranno sempre i cartoni animati per bambini, esisteranno sempre i prodotti di divulgazione, esisteranno tante cose.
Ok.
Ma sicuramente avremo meno da fare.
È una cosa che ci ha detto anche Francesco Brando, lui, lui è spaventato dall'intelligenza artificiale che sta arrivando.
Diciamo
piano.
Che noi come generazione non ci dobbiamo ancora spaventare.
Ok.
Ma per chi oggi ha 12-13 anni e sogna una vita da doppiatore, è secondo me doveroso dire che forse fra 10 anni cominceranno i primi film in cui tutto è stato preprodotto dall'intelligenza artificiale.
Porca miseria.
E quindi è bastato registrare, dico dei numeri a caso, 4 ore di Robert De Niro per poter avere tutte le intonazioni che servono per farlo recitare in tutte le lingue del mondo.
Senti, ma esagero proprio, sparo, ma secondo te questo è un mestiere prima o poi, più poi che prima, destinato a scomparire?
Scomparire del tutto no, perché
in questa forma però forse sì.
Però ecco, la forma del prodotto di primissimo livello,
ok, per diventerà, fortuna, no, esatto,
diventerà, no no, sarà la prima a scomparire.
Ok.
Perché lì ci sarà budget.
Ok.
E le multinazionali amano non essere condizionate nei tempi d'uscita. Amano poter fare le uscite planetarie il giorno dopo che hanno finito il montaggio. Quindi
che paura,
se
ragazzi,
nel frattempo mandano in post produzione anche l'audio in tutte le lingue del mondo,
che paura,
non è un problema.
Purtroppo il danaro, come dicono quelli bravi, comanda su tutto e cambia strada.
È un fatto secondo me intuibile. Quando tu hai a che fare con dei soggetti imprenditoriali che hanno più o meno il budget del PIL del Belgio,
ok,
il loro reparto ricerca e sviluppo è grande da solo come tutto il gruppo Fiat.
Ok.
Quindi pensa che progetti hanno già in mente che noi neanche possiamo immaginare.
Ok.
Staranno già lavorando sui film fatti usando solo i fotogrammi di film girati 50 anni fa, senza neanche girarli più. Figurati se la voce può essere un grosso problema per
se
loro.
Se può essere giustamente un ostacolo. Hai detto una
pensa
cosa.
Pensa come si è evoluto il nostro navigatore satellitare negli ultimi 3 anni. Non sbaglia quasi più gli accenti delle strade.
Esatto. Esatto. O gli assistenti vocali.
Esatto.
O...
no?
È vero.
Lavora Alexa. Con cui litighiamo quasi tutti.
Posso dire una cosa?
Sì.
Alexa dice lei che è meglio di me.
È vero.
Mi vuole darti questa notizia.
È vero.
Come umiliante.
Senti, ti faccio sentire una cosa e poi ti. Quasi ci salutiamo, ma dobbiamo affrontare un'altra piccola cosa.
Una scena toccante quella di oggi al laghetto Hatch, quando 6 uomini del dipartimento antincendio hanno lottato strenuamente per salvare la vita a un pesce intrappolato sotto il ghiaccio. I soccorritori sono riusciti a tirarlo fuori dall'acqua, ma sfortunatamente il pesce è deceduto poco dopo. Diane?
Adoro Tom Tucker.
Questo è Tom Tucker.
Fa veramente schifo, dice delle cose terribili, pensa delle cose terribili.
Ma al di là di Tom Tucker, la divulgazione che tu poi hai interpretato magnificamente con, ecco, con quello che dicevo prima io, per esempio Motorsport, che è un prodotto meraviglioso, ma anche tanti documentari.
Sì.
Come, innanzitutto, com'è prestare la voce per un prodotto divulgativo? Che cosa ti rimane dentro anche a livello di conoscenza?
Io sono
di sapere.
Curioso come una scimmia, quindi sono felicissimo quando leggo e dico cose di qui non so nulla, perché comincio a imparare delle cose nuove, io non vedo l'ora.
Al microfono spento poi fai ma veramente, ma questa è eccezionale.
Ma dai,
ma non ci credo.
Esatto.
Però da direttore di doppiaggio e da imprenditore del mondo della voce, riesci a capire chi è più portato per un'interpretazione o chi ha una voce istituzionale? Tipo, faccio una conoscenza comune, Fabio Camillacci, nostro grande collega, amico
giornalista con attributi colossali,
esattamente,
ma
doti attoriali relative, bravissimo. Quindi insomma bisogna anche capire i ruoli,
ma è normale. Ma ognuno di noi ha la sua predisposizione. Ci sono anche gli attori che hanno una predisposizione per certi ruoli molto più forte, E quindi questo li condiziona molto di più rispetto ad attori più versatili, più duttili. Okay, è la vita, okay, è così.
Bisogna, quindi sei un talent scout a tutti gli effetti?
Beh, tutti i direttori di doppiaggio lo sono. C'è chi lo fa con più impegno, diciamo, okay, così, e chi è un po' più pigro. Questa è la realtà. C'è stato la pigrizia conta.
Possiamo dire, ci regali qualche nome di un collega che hai scoperto tu? Dici, questo però è la prima volta è stato con me. Dai, ci sarà qualcuno che poi, insomma,
la prima sai,
più che la prima, insomma, i primi lavori,
lo Ius Prime Noctis, magari no.
Okay.
Però ecco, ad esempio, sono stato fra i primissimi,
sì,
a credere in un giovanissimo Francesco Pezzulli e fargli fare un protagonista in una serietta da quattro soldi nel 91.
Grande, ecco, Francesco,
quando era ancora un ragazzotto proprio di buone speranze.
Quindi poi, insomma, ci avevi visto bene?
Sì, assolutamente sì. Credevo in lui più di quanto ci credesse lui stesso in quel momento della sua carriera, evidentemente.
Beh,
ho avuto ragione.
Quello che ci dice all'inizio, c'è, cioè, magari anche qualche attore che ha bisogno di una strigliata, che ha bisogno di
sentirsi. Beh, anche di aiutargli l'autostima.
Perché un po' di sicurezza.
Se c'è una cosa fondamentale di tutti noi che facciamo l'arte, voi compresi,
sì,
è il fatto che sappiamo di essere sempre sotto giudizio.
Certo.
E se non lo vivi bene, questo ti indebolisce, ti sgretola.
Certo.
La tua autostima è...
ti mette paura,
ti mette paura. Sei sempre sotto botta, non esiste, certo, mai la certezza. Quello che hai dimostrato in 40 anni di carriera può essere messo in difficoltà e in crisi da una semplice scena che non riesce a fare bene.
È vero.
È terribile, ma succede.
A proposito del io sbaglio da solo, no?
Esatto. Lasciami sbagliare da solo.
Però a volte è così, però, devi proprio arrivarci da solo.
Certo.
Ah, quindi è una l'epifania la devi fare da solo, cioè devi capire dove sbaglio, qual è l'errore.
No, ti possono aiutare molto gli altri. Come nella vita. Gli altri però ti possono aiutare fino a un certo punto, se non scatta un tuo meccanismo interiore.
Certo.
Non cambi.
Caro Teo, siamo arrivati pian pianino alla fine di questa avventura. Noi ti ringraziamo perché veramente ci hai aperto un'altra finestra ulteriore.
Grazie
su
a voi.
Su questo mondo meraviglioso. Possiamo ricordare chi volesse approcciare e volesse venire in contatto proprio con te, con il magma, con tutto quello che è il tuo mondo, come può fare?
Beh, a parte le banalità tipo il sito teobellia.it,
okay,
la mail info@teobellia.it,
perfetto,
o magmalab.eu, perché magmalab.it se lo sono preso da 20 anni e non lo usano,
e non lo usano.
Non
me lo rilasciano, è così, non me lo rilasciano. E poi guardare i siti, mettersi in contatto,
okay.
Io parlo con tutti, richiamo tutti, invito tutti a seguire una lezione.
Che bello.
Da uditore.
Che bello.
Se ti piace, bene. Se non ti piace, amici come
piace. Amici come piace. Una volta c'era, adesso purtroppo, mannaggia il Covid, non si può fare. Una volta si poteva assistere ai doppiaggi. Io l'ho fatto.
Adesso
un paio
è un'impresa
di volte.
Titanica.
No, però
ma
da
Bassanuta.
Sì, assolutamente. Teo, veramente, grazie mille. Siamo stati onorati di averti qua con noi.
Grazie a voi, ragazzi. Grazie. Un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano stasera.
Grazie per la disponibilità e grazie per le voci che ci era regalato nella nostra infanzia. Questo te lo dico proprio col cuore.
Spero di regalare anche nella vostra maturità.
Sì, assolutamente. Grazie mille, alla prossima.
Ciao.
Noi pian pianino abbiamo portato a termine anche questo viaggio meraviglioso.
Vai.
La nostra DeLorean l'abbiamo parcheggiata,
sì,
l'abbiamo messa lì,
esatto,
pian pianino.
Per fortuna parcheggiata tu, perché se la parcheggiavo io.
Assolutamente. Noi diamo appuntamento alla prossima. Voi, mi raccomando, andate a scaricare poi il podcast con la meravigliosa puntata insieme a Teo Bellima, come tutte le puntate che abbiamo realizzato qui a Rossi di Sera. Tra l'altro, se lo fate tramite l'app, così scaricate anche l'app, vi rimangono sullo smartphone, quindi se andate in giro, fate
fantastico,
quello che vi pare, ci ascoltate veramente ovunque. Noi l'appuntamento lo diamo a domani, stessa radio, stesso posto, parole diverse però. Da Luca Rossi
e Maria Romana Bagaco
il saluto è sempre quello: fate i bravi, mi raccomando. Ciao, alla prossima.
Ciao.
Rossi di Sera. Rossi di Sera.